Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
Pom, 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 pom. Amo la radio perché arriva dalla gente, entra nelle case, ci parla direttamente. Sei una radio libera, ma libera veramente. Mi piace anche di più perché libera me.
Radio Grad, la radio libera e resistente.
Questo è un attacco radio, interrompiamo i programmi, sta per partire Al bar della poesia con Jonathan Rizzo, il primo e unico programma web radio anarchico, antifascista e antijuventino. Vai con la sigla.
Nostra patria è il mondo intero, nostra legge è la libertà ed un pensiero, ed un pensiero. È nostra patria è il mondo intero, nostra legge è la libertà ed un pensiero, ribelle ancora ci sta.
Cari amici, ma soprattutto care amiche, bentornati al Bar della Poesia, terza stagione, terza puntata, 20 dicembre 2021 in diretta su Radio Grad, e poi troverete il podcast nei prossimi giorni sul Gemini Network. Allora, abbiamo voluto cominciare, oltre che con il nostro ospite fisso Pietro Gori e l'altro fratello Gatto Barbieri, con la bellissima canzone di Bruce Springsteen, The Ghost of Tom Joad, perché oggi è l'anniversario della scomparsa di John Steinbeck. Steinbeck lo conoscerete, i più fra voi lo conosceranno, è stato uno dei più grandi autori, una delle più grandi penne del Novecento. Vediamo qualche dato anagrafico di Steinbeck. È nato a Salinas il 27 febbraio del 1902, è morto a New York il 20 dicembre appunto del 1968. Salinas, capoluogo della contea di Monterey in California. Ma questo è giusto per far vedere che sto leggendo da Wikipedia. Naturalmente io sono il vostro Jonathan Rizzo, poeta, pirata, anarchico e ribelle. Allora, dicevo, uno dei più grandi scrittori del XX secolo, premio Nobel nel 1962, l'Accademia delle premiazioni lì di Stoccolma lo ha definito, lo ha insignito perché le sue scritture realistiche e immaginative uniscono l'umore sensibile e la percezione sociale acuta. Ecco, è chiaro che la cifra stilistica di Steinbeck è e sarà sempre la socialità, il sociale, diciamo, no? I suoi scritti sono impregnati di quello, lui fa parte epocalmente, cronologicamente, di quella che Hemingway definì la generazione perduta, anche se a differenza dello stesso Hemingway e di Fitzgerald, giusto per citare due dei massimi pesi di quella stagione umana e letteraria americana. È una frase di Gertrude Stein, dicevo, proprio per citarne due. Il buon Steinbeck non è mai stato a Parigi, quindi non ha mai incontrato Gertrude Stein e quindi non è mai rientrato, al pari di Hemingway e di Fitzgerald, Francis Scott, in quell'idea di generazione perduta, cioè scappata dall'America e che ha trovato la sua casa appunto in Europa. anzi, John Steinbeck è stato sempre un autore che del dramma americano, della fine del sogno americano, chiamiamolo così, e del risveglio nella realtà, ha fatto la sua cifra stilistica. Cito solo alcune delle opere più importanti, tra i primi romanzi I pascoli del cielo, poi i grandi successi con Uomini e topi e Furore, soprattutto Furore è considerato sia dalla critica che dai suoi lettori il suo più grande capolavoro, ma poi anche comunque altre opere d'arte letterarie superlative come La Valle dell'Eden, insomma, tant'è che il cinema ha trovato in lui una fonte d'oro. Vediamo un po', ora, visto che sono proprio su Wikipedia, ormai vi posso confessare meschinamente il mio basso trucco, vi leggo qualche annotazione. Allora, vediamo, di Uomini e topi, che è stato forse il suo primo grande successo, vi posso dire, in questo breve romanzo Steinbeck, visto come ho preso subito la velocità perché sto leggendo, in questo breve romanzo Steinbeck riprende il tema sociale del problema della ricerca di un lavoro stabile e di una vita sicura, nonché quello della protesta contro lo sfruttamento del povero e dell'irregolare da parte di un mondo retrivo. In verità il romanzo è anche la parabola di un destino tirannico che tiene le sue vittime al di qua della felicità senza permettere loro di emanciparsi o di accedere al successo. Il romanzo ha le cadenze di una tragedia e, benché sia scritta in modo narrativo, sembra suddivisa in atti teatrali. Forse l'autore meditava fin dall'inizio una sua trasposizione per le scene, come in effetti avvenne. L'azione è tutta ambientata in una fattoria, dove lavorano e vivono in dure condizioni alcuni braccianti salariati, raccoglitori di orzo, fra i quali George, il protagonista, e il suo amico Lenny, dotato dal destino di una forza erculea, ma affetto da un ritardo mentale. Lenny, consapevole della propria inferiorità mentale, affida il suo futuro a George, con il quale condivide il sogno di poter un giorno comprare una fattoria. Altri protagonisti di questo romanzo tragedia sono il bracciante nero Crooks, il vecchio Candy, il padrone, Curly, il figlio del padrone, e sua moglie, una donna dal fisico provocante e dall'animo insoddisfatto, e al centro dei desideri di tutti i maschi della fattoria, che finisce per attirare tragicamente anche l'attenzione di Lenny. Ricordo che Lenny c'ha il ritardo mentale. In questo piccolo mondo chiuso e violento si intrecciano gelosie, sogni e speranze, ma le speranze si frantumano quando George scopre che il suo amico Lenny, tentando di difendersi dalle insistenti provocazioni della moglie del padrone, inconsapevole della propria forza fisica, l'ammazza spezzandole il collo. George, con un gesto di così grande umanità che commuove, sottrae Lenny alla vendetta degli uomini e alla giustizia sommaria che gli sarebbe toccata. E dopo che la morte della donna è stata scoperta, uccide il suo amico sparandogli un colpo alla nuca. E questo era Uomini e topi, mentre Furore, che come dicevo è stato il grande successo di critica e di pubblico a livello planetario, che poi è probabilmente quello che prima gli ha fatto vincere il Pulitzer, poi tramutato in un film diversi Oscar, film che ha vinto diversi Oscar, e poi l'ha portato successivamente alla vittoria del Nobel. Vediamo un po' Furore. Titolo originale: The Grapes of Wrath. Dopo una raccolta di racconti brevi pubblicata nel 1938, uscirà nel 1939 il suo romanzo più celebre, Furore. Nonostante il successo, il romanzo subì un violento attacco politico a causa delle descrizioni dei conflitti fra lavoratori stagionali e proprietari terrieri, e per il linguaggio considerato volgare e l'orientamento giudicato eccessivamente da sinistra e di sinistra. Steinbeck, pur simpatizzando per la sinistra, era un convinto sostenitore del New Deal di Franklin Delano Roosevelt. Nonostante le critiche, il romanzo fu premiato nel 1940 con il premio Pulitzer. Da Furore, John Ford, uno dei più grandi registi americani di origini irlandesi, trasse famoso per i film western, trasse quello stesso anno il famoso film omonimo interpretato da Henry Fonda, che ottenne 7 nomination al premio Oscar. Fino a Furore il tema di fondo dei libri di Steinbeck è la California, con la vita e i costumi degli abitanti della valle di Salinas che vengono rievocati con commozione e ironia, ma sempre con un semplice realismo dove la denuncia sociale non è, come negli altri scrittori realisti del periodo della depressione, un'accusa senza speranza di un'America in rovina, ma è sempre ispirata da un umanitarismo sereno. Come scrive Alfred Kazin, il dono di Steinbeck non consisteva tanto in una risorsa letteraria quanto in una visione della vita profondamente armoniosa e pacifica. In un periodo di esaurimento, per tanti scrittori migliori di lui, egli si era immedesimato nella vita della vallata di Salinas, trovando un certo equilibrio spirituale nel far la cronaca dei cicli di vita dei coltivatori della vallata, dei suoi mistici, dei suoi avventurieri, studiando i suoi processi di sviluppo, immergendovisi con interesse affettuoso e intimo per le vicende umane dal punto di vista biologico. Steinbeck si identifica talmente con la vita della sua vallata nativa da ritrarne una comprensiva visione prospettica della natura animale della vita umana e un mezzo di riconciliazione con la gente come tale. Il titolo The Grapes of Wrath, che significa letteralmente i frutti dell'ira, è una citazione biblica, come lo è anche Al Dio Sconosciuto, altro libro di Steinbeck. Vediamo e chiudiamo questa carrellata delle opere più famose del nostro John Steinbeck con La Valle dell'Eden, di cui probabilmente ricorderete tutti il bellissimo e drammatico film con l'indimenticabile James Dean, scusate, ho avuto un attimo di debacle con l'indimenticabile James Dean. Allora, dopo un periodo di viaggio in Europa e in Africa, scrive ancora racconti, sceneggiature e romanzi, che nel 1952, ormai quindi famoso in tutto il mondo, pubblica il romanzo East of Eden, a est dell'Eden, la valle dell'Eden in italiano, che fu nuovamente un successo. Dal romanzo venne tratto da Elia Kazan nel 1955 un famoso film omonimo interpretato da James Dean e Julie Harris, che ottenne 4 nomination al premio Oscar. Poi del 52 la sceneggiatura di Viva Zapata, diretto da Elia Kazan con Marlon Brando nel ruolo del protagonista, vabbè, no, queste sono altre storie. Insomma, è praticamente uno scrittore di fama mondiale, e apprezzato dal cinema, ha vinto il Pulitzer, sta per vincere il Nobel per la letteratura, tant'è che appunto diventa una figura di riferimento per il mondo artistico, non solo diciamo da un punto di vista letterario, ma molte sue opere sono state trasformate, sono state poi riprodotte e ridotte in opere in film. Uomini e topi del 39, Furore del 40, Victor Fleming nel 42 fa Gente allegra, Hitchcock Prigionieri dell'oceano, bellissimo, sceneggiatura dello stesso Steinbeck. Viva Zapata, dicevamo, di Elia Kazan, La valle dell'Eden, sempre di Kazan. Poi abbiamo nel 92 un altro Uomini e topi di Gary Sinise, vi dico i più importanti. Nel 2016 James Franco fa In Dubious Battle. Ma non solo, ha ispirato anche musicalmente, abbiamo sentito prima la bellissima canzone di Bruce Springsteen del 95, ma già nel 70 Carlis Floyd scrisse un'opera lirica sul testo di Uomini e topi, e precedentemente a The Ghost of Tom Joad sempre Bruce Springsteen scrisse un album, Darkness on the Edge of Town, dove compare Adam Raisin' a Cane, dove è brevemente citata La valle dell'Eden. E poi nel 95, appunto, Ghost of Tom Joad. Se no, insomma, ce ne sono tanti, ora è inutile stare a citarli tutti. Il punto è che l'opera di Steinbeck è un'opera che umanamente ha condizionato varie forme d'arte, varie forme di rappresentazione dell'anima. Grazie alla sua, chiudo la pagina, ecco, sto chiudendo il nostro... adorata Wikipedia, senza cui non potremmo vivere. Quindi dicevo, l'opera di Steinbeck, un'opera che ha toccato le corde dell'anima grazie alla sua sensibilità sociale, ma anche alla sua profondità, tanto da riuscire a sconvolgere l'immaginifico di altre forme di espressione, il cinema, la musica, è un uomo a tutto tondo, insomma un artista, uno scrittore a tutto tondo, che veramente consiglio, oggi al di là che è l'anniversario della sua scomparsa, consiglio a tutti di leggere. Allora salutiamo l'immenso John Steinbeck, ringraziamolo ancora per la bellezza della sua profondità, con un estratto dal film di John Ford del 40 con Henry Fonda, come dicevo prima, il monologo finale di Tom Joad, dove dopo tutta una serie di peripezie, dopo la drammaticità dei fatti in cui si svolge la storia, delle barbarie in cui questi poveri lavoratori distrutti prima dalla crisi, insomma, e poi schiavizzati nel lavoro, in cui il protagonista Tom Joad si trova, alla fine ha questo momento altissimo, lirico, definiamolo così, in cui parla alla madre e gli dice che lui non accetterà mai più tutto questo schifo. Vai Tom.
Vorrei tanto essere insieme a voi il giorno che con papà vi stabilirete in qualche posto. Vorrei vedere il vostro viso quel giorno. Ma ormai non credo che mi sarà più possibile.
Potrei nasconderti, Tommy.
Lo so, mamma, ma sono io che non voglio. Chi nasconde uno che ha ammazzato un uomo è anche lui un fuorilegge.
Va bene, Tommy. Ma dimmi almeno che cosa vuoi fare.
Lo sai, ho che ho pensato molto. A Casey. A quello che diceva. A ciò che ha fatto. E a come è finito. Non ho dimenticato niente.
Sì, era un bravo uomo.
E anche a noi ho pensato molto. Costretti a fare una vita simile. Scacciati così dalla nostra terra. Quando a questo mondo si potrebbe vivere tutti quanti tranquilli e pacifici. E mi sono domandato, se facessimo un atto di forza, se ci...
Oh, Tommy, con la forza non risolveresti niente, finiresti in galera di nuovo.
Ci finirò in ogni caso in galera. Prima o poi mi prenderanno per una cosa o per l'altra. E quindi...
Tommy, non vuoi mica commettere un delitto?
No, a me hai ragione tu, in fondo. È vero. Con la forza non si arriva mai a niente. Ma comunque qualcosa si può fare per trovare una soluzione, per risolvere il problema, per scoprire che cos'è che non va e se c'è un modo per mettere d'accordo gli uomini. Perché non deve essere una cosa impossibile, mamma. Ci deve essere una soluzione.
Io non saprò più niente di te, Tommy. Tu potresti morire, io non lo saprei. E se ti arrestano, chi me lo verrà a dire?
Ma forse, come diceva Casey, uno non ha un'anima per sé solo, ma un pezzetto di una grande anima, che è la grande anima di tutta l'umanità. Quindi...
Che cosa, Tom?
Quindi non importa, perché io non potrò mai morire. Io sarò dovunque, dovunque sia un uomo, dovunque ci sia un uomo che soffre e combatte per la vita, io sarò là. Dovunque ci sia un uomo che lavora per i suoi figli, io sarò là. Dovunque il genere umano si sforzi di elevarsi, coi ricchi e coi poveri, in questa comune aspirazione di continuo miglioramento, e dove una famiglia mangerà le frutta d'un nuovo frutteto o andrà a occupare la casa nuova, là mi troverai.
Io non ti capisco, Tom.
Non importa, mamma. È un'idea che m'era venuta. Dammi la mano, mamma.
Arrivederci, Tommy. E ricordati che io ti aspetterò sempre. Ricordatelo.
Sì, mamma.
Tom, noi non siamo tipi da commuoverci, ma...
Ciao, mamma. Il tuo abbraccio è per me un augurio.
Torna, Tommy. Torna, Tommy. Io ti aspetterò.
Questa domenica in settembre non sarebbe pesata così. L'estate finiva più natur. 20 anni fa o giù di lì, con l'incoscienza dentro al basso ventre e alcuni audaci in tasca all'unità. La paghi tutta e a prezzi di inflazione quella che chiama la maturità. Ma tu non sei cambiata di molto, anche se adesso è al vento quello che io per vederlo ci ho impiegato tanto, filosofando pure sui perché. Ma tu non sei cambiata di tanto, e se cos'è un orgasmo ora lo sai, potrai capire i miei 20 anni allora, quasi 100 adesso capirai. Portavo allora un eschimo innocente, dettato solo dalla povertà. Non era la rivolta permanente, diciamo che non c'era e tanto fa. Portavo una coscienza immacolata che tu tendevi a uccidere, però inutilmente ti sei provata con foto di famiglia o paletò. E quanto son cambiato da allora, e l'eschimo che conoscevi tu lo porta addosso mio fratello ancora, e tu lo porteresti e non puoi più. Bisogna saper scegliere in tempo, non arrivarci per contrarietà. Tu giri adesso con le tette al vento, io ci giravo già 20 anni fa. Ricordi, fui con te a Santa Lucia, al portico dei Servi per Natale. Credevo che Bologna fosse mia, ballammo assieme all'anno o a Carnevale. Lasciamo allora tutti e due un qualcuno che non ne fece un dramma, non lo so, ma con i miei maglioni ero a disagio e mi pesava quel tuo paletò. Ma avevo la rivolta fra le dita, dei soldi in tasca niente, tu lo sai, che mi pagavi il cinema stupita e non ti era toccato farlo mai. Perché mi amavi non l'ho mai capito, così diverso da quei tuoi cliché. Perché fra i tanti bella che hai colpito ti sei gettata addosso proprio a me. Infatti i fiori della prima volta non c'erano già più nel 68. Scoppiava finalmente la rivolta, oppure in qualche modo mi ero rotto. Tu li aspettavi ancora, ma io già urlavo che Dio era morto, a morte. Ma però contro il sistema anch'io mi ribellavo, cioè sognando Dylan e il profò. E Gianni ritornato da Londra a lungo ci parlò dell'LSD, venne una quasi conferenza colta sul suo viaggio di nozze stile freak. E noi non l'avevamo mai fatto, e noi che non l'avremmo fatto mai. quell'erba ci cresceva tutta attorno, per noi crescevano solo i nostri guai. Forse ci consolava far l'amore, ma precari in quel senso si era già. Un buco da un amico, un letto a ore, su cui passava tutta la città. L'amore fatto alla boia d'un Giuda e al freddo in quella stanza di altri e spoglia. Vederti o non vederti tutta nuda, per un fatto di clima e non di voglia. E adesso che potremmo anche farlo, e adesso che problemi non ne ho, che nostalgia per quelli contro un muro o dentro un cine o là dove si può. E adesso che sappiamo quasi tutto, e adesso che problemi non ne hai, nostalgia lo rifaremmo in piedi, scordando la moquette stile e l'hi-fi. Diciamolo per dire, ma davvero si ride per non piangere, perché se penso a quella che eri, a quel che ero, che compassione che ho per me e per te. Eppure a volte non mi spiacerebbe essere quelli di quei tempi là. Sarà per aver 15 anni in meno o avere tutto per possibilità. Perché a 20 anni è tutto ancora intero, perché a 20 anni è tutto, chi lo sa. A 20 anni si è stupidi davvero, quante balle si ha in testa a quell'età. Oppure allora si era solo noi, non c'entro meno quella gioventù di discussioni, caroselli, eroi. Quel che è rimasto dimmelo un po' tu. E questa domenica in settembre se ne sta lentamente per finire, come le tante, via distrattamente, a cercare di fare o di capire. Forse lo stanno pensando anche gli amici, gli andati, rassegnati, soddisfatti, giocando a dire che si era più felici, pensando chi si è perso o no a quei patti. Ed io che ho sempre un estimo addosso, uguale a quello che ricorderai. Io come sempre faccio quel che posso, domani poi ci penserò se mai. Ed io ti canterò questa canzone, uguale a tante che già ti cantai. Ignorala come hai ignorato le altre, e poi saranno le ultime ormai.
Eccoci qua, bentornati. Allora, perché siamo passati da John Steinbeck a Francesco Guccini? È il compleanno di Guccini? No, è a giugno. È morto Guccini, ora si tocca giustamente insomma, i tortellini. No, perché il prossimo ospite al telefono sarà la poetessa Ilaria Giovinazzo da Roma. Il prossimo ospite, dicevo, ha espresso il desiderio di sentire questa canzone per introdurla, Eskimo, un classico adorabile. Dicevo, questo classico meraviglioso di Guccini del 76, mi pare, se non mi ricordo bene, che la introducesse. Allora, prima di chiamarla al telefono gli leggo una poesia dedicata a lei, che so che gli farà piacere. La casa di luce. Un puro atto di terrorismo l'amore. Sento al centro, nel cuore pulsante del mondo in jazz, la tua presenza. Tu per me sei una casa, con pareti dipinte di luce ad avvolgermi come fossimo di un bosco le radici, e passeggiando tra i tuoi alberi respiro, camminando leggero, scalzo, tra i fili d'erba e la rugiada giocata a disegno sul tuo seno, tenendo la città e il catrame della sua volgarità nel caos, lontani da noi, foglie secche a sbriciolarsi. Siamo in equilibrio, al silenzio luminoso dell'alba, del nuovo giorno, bambino, figlio nostro. Avrai il tuo volto fatto di luce, un puro atto di terrorismo, il tuo amore. Allora, vediamo, ora, vediamo, la chiamiamo, ok, la chiamiamo, aspetta, gli scriviamo che stiamo per chiamarla, perché se no, giustamente... Allora, chiamiamo la nostra amica Ilaria Giovinazzo, la poetessa romana. Vediamo se sentiamo un po' cosa ha da dirci. Ilaria segue l'ospitalità dopo che abbiamo avuto... Abbassiamo, anzi mettiamo in pausa.
Pronto?
Sì, pronto. Pronto Ilaria. Oh,
buonasera, buonasera.
Pronto Ilaria, benvenuta al Bar della Poesia.
Grazie.
Stavo dicendo al pubblico che tu sei la nostra terza ospite dopo Evaristo Seghetta e Andrea Donaera, quindi insomma che segui, che finalmente abbiamo un po' di sangue decente, diciamo, no, scherzo. Dice. Scherzo ovviamente, prendo in giro gli altri amici scrittori. Allora, Ilaria, iniziamo. Io ho brevemente detto che tu sei una poetessa romana, ma di solito la nostra intervista comincia sempre con una domanda standard, in cui chiediamo all'ospite di spiegarci perché ha scelto quella canzone che lo introduca. Nel tuo caso, Eschimo di Francesco Guccini. Ci vuoi dire cosa ti rappresenta?
Allora, diciamo, quando mi è stata posta la domanda di scegliere, devo dire la verità che è stato abbastanza complicato andarne a scegliere una, perché poi comincio a pensare, ne scelgo una che mi rappresenti oggi, una che mi rappresenti in generale, una a cui sono particolarmente legata. E ce n'erano diverse papabili. Alla fine ho scelto Eschimo perché in un certo senso Guccini mi ha accompagnato per buona parte della vita, e soprattutto questa canzone mi ricorda un periodo della mia vita formativo per me, e soprattutto mi riporta a una me stessa vera.
Ma aspetta, spiegaci, scusa, spiegalo ai nostri ascoltatori, cosa intendi? Intanto che periodo è? E cosa vuol dire vera? Ora non sei vera? Sei
però plastica. Stai crescendo. No, il discorso qual è? Che nel
ti sei rifatta al naso, di la verità.
No, non sono rifatta nulla. Ancora, non credo lo farò mai. No. E, diciamo, durante il periodo di formazione di ognuno di noi, per cui almeno quello dell'adolescenza, in cui inizi a formarti come persona, no? A diventare in un certo senso stesso, cui ti stacchi da tutta una serie di convenzioni, di pressioni, anche di aspettative, per cui ho un legame, diciamo, con quel periodo della mia vita, e questa canzone mi riporta a questo, ed è una cosa, non so spiegarti bene, però è come se sentire un diapason che ti rimette in armonia con te stesso.
Ho capito, va bene. Noi abbiamo apprezzato, siamo grandi estimatori di Francesco Guccini. Io personalmente poi ho iniziato a parlare grazie alle canzoni di Guccini, quindi insomma gioco in casa. Senti, dopo Francesco mi sono permesso di leggere una mia poesia che so di essere di tuo gradimento. Ho letto La casa di luce per, come dire, per darti proprio il là, il dare il là a questa nostra intervista. Ma possiamo...
C'è una bellissima poesia, tra l'altro.
Beh, no, grazie, ora divento tutto rosso. Il radio non si vede, non si può vedere che sono diventato tutto rosso, ma provate a immaginare un poeta DJ rosso di carnagione, da bianco pallido a rosso di carnagione. E volevo dire, ma al di là delle mie poesie, ma possiamo sentire subito, per cominciare col piede giusto, un Ilaria Giovinazzo originale?
Allora, io ho portato con me La simmetria, per cui
sì.
L'ultima
ora ne parliamo, infatti.
Esatto, per ensemble. Potrei leggere anche qualche inedito eventualmente,
a
ma
tuo
magari,
piacimento.
Magari dopo. E quindi inizierei con questa.
Prego.
Dandola da qui. Allora. Vediamo soltanto quale.
Ah, intanto mi permetto, mentre sì. Cerchi la tua poesia, la poesia da leggere, di spiegare che La simmetria dei corpi è una silloge poetica che tu hai edito a inizio estate, se non mi ricordo male, per l'edizione Ensemble di Roma, cioè nonostante questo nome così francioso, in realtà sono romanissime come te, diciamo. Ma poi ce ne parlerai te, ora prima ascoltiamoti con le tue parole, che sono sempre... Le più luminose e le più chiare, quelle del poeta, della poeta.
Allora, iniziamo da questo. Che le ho.
Okay. Sai, qua siamo in diretta, non vorrei dire, non posso montare poi.
I tempi della diretta sono questi, che me le ero segnate. Allora,
no, ma poi abbiamo tutto il tempo che vuoi, non ti preoccupare, io non ho impegni, okay, per la cena,
ci sono,
per la notte.
Ci sono. Vado.
Prego.
Ho camminato scalza sui petali della tua anima, affamata di significato, infranto promesse che non potevo mantenere, lungo gli argini di questa ineffabile vita, immersa nella luce abbacinante di un generoso sole, mi sono spogliata. Rimasta argilla nuda, modellata dalle mani abili del sapiente scultore di uomini. Ho respirato il vento dei marosi, accolto gocce d'acqua sulla pelle viva, sciolto i capelli alla tempesta e rinunciato a nascondermi. Mai piede ha calpestato il suolo senza gettare avanti il cuore, dentro roseti in fiamme. Quando ho crocifisso te, stavo crocifiggendo me.
Senti Ilaria, intanto noto, io lo so perché l'ho letto il libro, però giustamente devo fare quello che, come dire, che dà i suggerimenti argomentativi. Noto che non ci sono titoli, è raro, diciamo, il titolo nel tuo caso, il titolo del testo, ma più che altro volevo chiederti due cose.
Ce ne sono pochi in realtà, ce n'è qualcuno, ma soltanto perché era una specifica. Ma
guarda, sono curiosità da scrittore. Invece, io che li metto a tutti, a volte parto dal titolo, a volte il titolo è l'ultima cosa che scrivo, ma comunque diciamo, io ci tengo al titolo, ma questa è una mia perversione, mm-hmm, quella del titolo. Senti, più che altro ti volevo chiedere, perché hai voluto scegliere proprio questa come poesia per iniziare a parlare del tuo libro? Come se, mi verrebbe da domandarti in seconda battuta, fosse la poesia simbolo del libro? Domanda?
No. Assolutamente,
vabbè,
non
ora
è
ci
la
dici.
Poesia simbolo, la
e
poesia
allora,
simbolo è un'altra.
Prego, vabbè, casomai ce la leggerai. E
allora, perché sinceramente, allora, La simmetria è una silloge un po' particolare.
Entriamo
nel
merito.
Esatto, molte poesie sono brevi, ce ne sono alcune, adesso... Bene, leggo una brevissima per farvi capire.
Questa è la testimonianza, ci sono poesie brevi. Ecco questa, per esempio.
Beh, molte sono poesie brevi, ma perché c'è un perché. La silloge in realtà non può essere spezzettata, cioè alcune poesie le puoi anche estrapolare e prendere singolarmente, ma in realtà, essendo un percorso, per cui essendo una storia d'amore raccontata attraverso la poesia, ci sono... attimi, descrizione di attimi, di momenti, no? di questa storia, e alcuni attimi sono istanti, per cui sono, leggo una appunto.
Prego.
Così posso spiegarmi. Dipingerò, scusate il rumore ma sono in un locale, Dipingerò arabeschi con la lingua.
Sei al bar della poesia.
Sì. Dipingerò arabeschi con la lingua in cattedrali in fiamme. Sarò la tua tela. Quindi
molto
anche
bella,
andare a selezionare.
È molto bella, volevo dire, scusa se ti interrompo, volevo dire, è molto bella la ricercatezza della parola, arabeschi, cattedrali, insomma, sono insomma, grandi immagini, profonde immagini, hanno radici intense come parole.
Sì, quello che spiegavo qualche sera fa è proprio questo, no? Mi si chiedeva come fai a... cioè in questo asiloge l'amore è visto quasi come qualcosa di sacro, come unisci, che cos'è che ti permette di unire questo tuo percorso spirituale, no? Comunque i tuoi studi religiosi, storico-religiosi, a un concetto, alla passionalità comunque dell'amore che in certi passaggi è quasi... orgasmico, mettiamola così, no? E il discorso è che è proprio questo, che siamo abituati in Occidente a scindere la spiritualità dal corpo e da tutto ciò che lo riguarda, e specificatamente anche, no, la passione, come se fossero due cose completamente distinte, per cui o si sceglie una cosa o se ne sceglie un'altra. E questo poi è sfociato in che cosa? No? Nel concetto del matrimonio, per cui tutto quello che si fa all'interno del matrimonio va bene, quello che si fa fuori dal matrimonio non va bene.
Entrando nel
cattolicesimo.
Sì, ma mi pare che anche altre culture abbiano la loro forma di unione matrimoniale, chiamiamola per semplificare così, non è solamente una cosa giudaica.
Sì, sì, no, al di là del discorso matrimoniale, c'è sempre stata, spesso stata questa scissione in molte culture, no, tra ciò che è sacro ed è spirituale e ciò che invece è animale o viscerale o istintivo, no? In realtà... da tanto tempo, avendo fatto un certo percorso, insomma, mio personale, sono arrivata alla conclusione che fondamentalmente ci sia del sacro, come dice Whitman, no? Anche il pelo del mio braccio è sacro.
Qui citi uno dei più grandi amici, sì. Al bar della poesia, insomma.
Sì, lo so, immagino. È uno dei grandi padri di tutti.
Lo zio Walt.
Assolutamente, per cui non c'è nulla di meno sacro, e come dicono appunto anche noi i tantrici, parlo del tantrismo shivaita, non parlo di...
Fai bene a specificarlo perché ci stavamo confondendo.
Sì, di versioni edulcorate all'occidentale, per cui diventa tutto da supermercato, insomma.
Questa è qui, ora non l'abbiamo a portata di mano, ma c'è una famosa canzone del maestro Battiato che si chiama Magic Shop, che parla proprio di questo, del fatto di come l'Occidente abbia commercializzato e quindi ridotto all'usa e getta la spiritualità, per cui dice nei supermercati trovi reparti sacri. Dove puoi comprare
sì, c'è un bellissimo, guarda, c'è un bel libro, un bel saggio delle edizioni Tlon che ho letto qualche tempo fa proprio su questo, mi sembra che si intitoli Tu non sei Dio, per cui analizza esattamente questo fenomeno, cioè che la religione è diventata un prodotto da supermercato, che è abbastanza triste, insomma.
Altro è simonia, comunque. Va bene, ma come si lega? Scusa, riprendiamo
Sì.
Perché qui stavamo andando, divagavamo verso est, diciamo, come canterebbe sempre Battiato, fra l'altro, ci sta. Come si lega questa tua passione spirituale, unisco la carnalità con l'anima, con questa silloge specifica di cui ci parli, che è il rapporto, il racconto di una storia d'amore. Qual è il...
Allora, è nato, sì, ha un'origine, diciamo, ha delle suggestioni alla sua origine questa silloge. Leggendo molta poesia araba, tra l'altro la prefazione del libro è di una poetessa siriana, diciamo abbastanza conosciuta, che è Maram al-Majri, che mi ha fatto un grandissimo regalo curandomi la prefazione del
Puoi dire dove sigla, cioè. La signora Marshry vive in questo momento?
Sì, lei è andata a vivere, insomma, dopo tutta una serie di vicissitudini, si è stabilita dalla Siria e è andata a vivere a Parigi, quindi lei è a Parigi adesso.
No, basta, io questo volevo sentire, Parigi. Volevo solo sentire nominare Parigi, poi so a posto.
E, quindi niente, ci siamo sentite, ci siamo scritte, e le ho mandato la Silloge, le è piaciuta e mi ha curato la prefazione.
No, poi diciamo un'altra cosa, scusami Ilaria, sì. Probabilmente l'ascoltatore medio, chiamiamolo così, ma anche quello più appassionato di poesia, forse non conosce la poetessa, la signora Marshry, ma in realtà è una delle poetesse contemporanee più apprezzate non solo del Medio Oriente, ma diciamo del mondo intero. Comunque
è una delle poetesse arabe più conosciute, sì, soprattutto insomma perché affronta molte tematiche ancora attuali,
diciamo drammatiche, sul ruolo della donna e drammatiche nel mondo arabo,
sicuramente, che riguardano l'ambito del femminile.
Quindi è nobilissima come firma su questa tua raccolta poetica.
Sono
d'amore.
Molto fiera di questo.
Sì, bene, ma lo volevo sottolineare perché sapendola, avendola letta, essendone particolarmente un estimatore, diciamo così, mi piace sottolinearle tutti i passaggi più alti, fra quelli già altissimi che ha di suo.
Ma dicevo, l'altra suggestione da cui è partito questo libro, oltre diciamo all'amore in sé, no? E quindi al sentirlo, al viverlo, è la diciamo, sono state le poesie di due poeti andalusi del Mille, Vallada, anche lei personaggio eccezionale, purtroppo poco diciamo poco studiato, e Ibn Zaydun, che è un poeta appunto arabo della Spagna,
ecco,
andalusa.
Sì, volevo infatti allora, farti dire una cosa importante: si parla dell'Andalusia, sì, ma nell'anno 1000, quindi quando era sotto il controllo moresco. Siamo
sì,
sempre
sì, sì, la
in
Spagna araba dell'Andalus, sì, esatto. E che, dove tra l'altro fiorì diciamo la canzone d'amore, la poesia d'amore, che poi si spostò nella Francia con i trovatori e arrivò poi in Italia e diventò lo stile nuovo, quindi ebbe origine in realtà nella Spagna musulmana, e uno dei canzonieri più belli di quel periodo fu proprio questo, cioè le poesie d'amore che si scambiarono questi due poeti, Vallada e Zaydun, amanti, poeti e amanti, insomma. Vallada era anche lei una donna veramente eccezionale, una poetessa eccezionale, e grande, grande coraggio per l'epoca e grande spirito. Lei non si sposò mai perché non voleva essere schiava di nessun uomo, perché ovviamente all'epoca sposarti aveva tutto un significato, no?
Non come oggi.
E era figlia di un califfo, se lo poteva permettere, per cui insomma viveva da donna libera e creò salotto letterario, una scuola di poesia,
califfo,
a cui
spieghiamo,
faceva partecipare anche
tipo
donne
capo
poco
di
abbienti. Senso male?
No, dicevo califfo, spiegavo per chi non lo sapesse, una specie di capo di stato per l'epoca e per la
il
cultura
califfo,
araba.
Sì, certo, sì, era ovviamente
altissimo, politicamente altissimo.
Capo di un regno, sì. Esatto. E quindi niente, insomma, ci fu questa storia d'amore appassionata, questo canzoniere in cui loro si scrivevano poesie a vicenda, cioè se le rimandavano.
Così fanno
lui
gli innamorati.
A lei, lei a lui. Infatti alcune le ho inserite all'interno del libro.
Beh, ci vuoi leggere qualcosa a riguardo?
Sì, ma di loro dici o le mie? Mi sento lontanissimo adesso, non so cosa è successo, ma...
Strano. Ora come mi senti meglio adesso?
Sì, adesso sì.
Ok. Senti, no, dicevo, magari è una coppia, ci leggi qualcosa di loro e poi qualcosa di tuo che
allora,
è inerente.
Sì, vi leggo uno scambio di poesie tra loro due, aspetta.
Ridi i nomi perché chiaramente sono complicatissimi per me soprattutto.
Sì.
Vallada ci riesco, quell'altro...
Allora, Vallada... Vallada e l'altro è Ibn Zaydun.
Ecco, proprio lui, chissà il codice fiscale.
Allora, leggo prima una poesia di Vallada. Aspetta la mia visita in quell'ora della notte, nella quale le ombre sono più opache. La notte per me è il miglior modo di serbare un segreto. Mi hai procurato un tale rapimento che se l'avesse avuto il sole non nascerebbe più. Se l'avesse sentito la luna non sorgerebbe più. Se l'avesse provato una stella si bloccherebbe nel bel mezzo della notte. E lui risponde: tra te e me, se lo volessi, ci sarebbe qualcosa che non si svelerebbe, un segreto ben occultato, anche se gli altri lo divulgassero. È sufficiente sapere che se tu caricassi sul mio cuore quello che nessun uomo può sopportare, il mio cuore lo reggerebbe. Sì, altezzosa, te lo permetterò. Sì, intransigente, avrò pazienza. Sì, orgogliosa, mi farò umile. Scappa e ti inseguirò. Parla e ti ascolterò. Dai ordini, io obbedirò.
Ok, abbiamo sentito un esempio di scambio poetico tra due innamorati che attraverso la penna, diciamo, trovano il massimo legame l'uno con l'altro. E hai una tua composizione che rientra in questo canone?
Allora sì, all'interno delle poesie, diciamo, gli scambi tra i due amanti sono diversificati dalla tipologia del carattere, nel senso che nel momento in cui parla l'altro, l'uomo, il carattere diventa corsivo.
Che in radio non si può vedere, però te lo volevo
non
dire.
Si può vedere, cercherò di differenziare con la voce.
Fai una voce più cavernosa dall'uomo.
Vediamo.
Scusate,
inizio.
Che fumo troppo.
Je porte les barbes à papa, l'amour. Dici, perché l'amore ha catene d'acciaio e ti rende schiavo. Ma cos'è la libertà alla fine? Ti sento. E tu senti me. Non ti ho dato il permesso di entrarmi dentro, non ancora, eppure parlare non serve. Potrei baciarti prima che te l'aspetti. Io sono una bimba dispettosa, ma il mio corpo ti risponde. Siamo noi che ci bilanciamo, sferici, stellari. Ora pensa a tutto questo, a come sia folle questo essersi sbattuti addosso come onde. E adesso, infilati tra le mie dita mentre scrivo. Qui c'è una citazione a Whitman, ovviamente.
Sì, ce la segnali, per favore?
Ah, assolutamente. Siamo noi che ci bilanciamo sferici, stellari.
Ah, che bellezza. Ma in più, ora, traduciamo per chi non è francese. Qui c'è un'altra, insomma, risento la mia Francia, il mio francese d'adozione, perché sono molto
ma
contento.
Ma dai!
E diciamo che il barbapapà è quello che noi chiamiamo più volgarmente, dillo tu,
quella che piace tanto a mia figlia Viola,
lo zucchero filato delle giostre. Al di là della famosa famiglia dei cartoni animati, che ovviamente veniva dalla Francia, si chiamavano Barbapapà perché avevano questa forma da zucchero filato. Insomma, c'è questa bella citazione tenera, e quindi è la poesia all'inizio, è lui che ti scrive, se ho capito bene. Sei partita in corsivo.
All'inizio è lui che parla,
in
per
francese.
Cui questa frase, no? Per cui lui si trincera dietro questa frase, cioè preferisco lo zucchero filato all'amore, fa meno male.
Deve essere figlio di un dentista, questo.
Non so che problemi abbia, però insomma.
Va bene, va bene. Senti, ma la simmetria dei corpi è la tua ultima raccolta poetica, la tua ultima antologia, ma tu hai un lungo excursus.
Lungo percorso letterario alle spalle.
Esatto, tu hai un lungo percorso.
Ne vuoi parlare? Stai scherzando, a 19 anni, quanto avevo? 18 anni. Ho avuto un premio alla carriera,
certo.
per la mia carriera poetica.
Ma te lo dà al liceo. Ma quella è il diploma, ti sei sbagliata forse.
No, che mi venne da ridere anche a me all'epoca, insomma, tornai a casa, papà guarda, c'ho un premio alla carriera. E no, facevo parte dell'Ateneo delle Poetiche Europee, era stato fondato da un poeta siciliano che voglio ricordare, che è Pino Amatiello. che poi insomma appunto a Roma fondò questo circolo letterario, per cui c'era anche una rivista di poesia. E niente, io iniziai a fare i miei primi passi con lui, insomma, sotto la sua ala protettrice, insomma, era un nonno per me. E iniziai a partecipare ai primi concorsi, le prime raccolte poetiche, le prime antologie, poi da lì mi spostai, pubblicai anche qualcosa con Perrone Editore all'interno di un'antologia.
È un'importante casa editrice, sempre siciliana,
sì,
tra l'altro,
sì,
Perrone,
partecipai, Giulio partecipai Perrone. Sì, un'antologia poetica sul tempo, ancora ce l'ho a casa la copia. E poi altri concorsi, insomma, concorso a Pablo Neruda, feci parte anche lì, venni selezionata per l'antologia. Insomma, ho fatto diverse cose, ho organizzato un premio letterario, ho curato le antologie del premio, ho pubblicato dei romanzi, e l'ultimo romanzo, tra l'altro, ormai lontano 2007, è ancora, si trova ancora, insomma, si può ancora acquistare, ancora in commercio.
Dici il nome, dici, fai pubblicità, siamo
e tra
qui
l'altro,
per questo.
E tra l'altro ho incrociato, insomma, ho visto poi alla Fiera del Libro di Roma il mio editore, che è l'editore della Besa Editrice, la Besa è una casa editrice pugliese, E mi ha detto che il libro ancora vende, continua a vendere, quindi la cosa insomma mi fa piacere.
Beh, a parte che fossi in te chiederei le royalties. Detto sì, questo, come si chiama il libro?
Questa cosa, tornando dalla fiera, mi è venuta in testa, ho detto ma forse quindi allora dovremmo parlarne. Perché poi ecco, i soldi sono veramente l'ultima cosa a cui vai a pensare.
Soprattutto
veramente,
quando scrivi
io.
In Italia.
Sì, è vero.
No, ma dici i nomi di queste opere, scusa, non le citare.
Allora, sì, oddio, tutte. Allora, il primo libro uscito nel 2001, Anime perdute, Cigarettes and Alcohol, uscì per la F2 Edizioni, che è una casa editrice che ora non c'è più, era una casa editrice di Piacenza. Il secondo romanzo uscito nel 2005 con Prospettiva Editrice, che all'epoca era gestita da Andrea Giannasi, oggi ha cambiato il direttore editoriale. Andrea ha aperto Tra le righe Edizioni, Prospettiva ancora esiste, e si intitola Non posso lasciarti andare via, il secondo. L'ultimo romanzo invece, Donne del Destino, uscito per la Besa Editrice, era un romanzo un po' atipico, non era proprio insomma... sarà stato il periodo, perché l'ho scritto mentre scrivevo contemporaneamente la tesi di laurea in storia delle religioni e un saggio sulla sacralità della natura, quindi forse sarà stato questo mix esplosivo a farmi uscire fuori un lavoro storico, per cui ho scritto questo romanzo storico su tre donne, diciamo, del passato, compagne di grandi uomini del passato, in un impeto femminilista del momento, per cui insomma ho pensato ma perché parliamo sempre di loro, degli uomini, non parliamo mai delle loro compagne,
eppure pensa, gli uomini non fanno altro che parlare di voi, è pazzesco, di voi e di calcio.
e quindi ho deciso di parlare invece di delle compagne di questi grandi uomini, per
questa
cui...
è tutta narrativa, comunque la prima parte della tua
è tutta
carriera.
Narrativa. Sì, la mia carriera letteraria, diciamo, edita, cioè quindi come libri pubblicati, è iniziata con la narrativa. Le poesie erano in antologie, ma insomma una raccolta poetica vera e propria non l'avevo mai fatta. L'ho fatta uscire nel 2020, quindi come Un fiore di loto, che è uscito nel 2020 per Ensemble. È stato il mio ritorno innanzitutto alla scrittura e al mondo dell'editoria, che avevo lasciato da parte per più o meno 10 anni. Ed è curioso, tra l'altro rileggevo l'altro giorno un articolo dell'Al-Mashri, di Maram Al-Mashri, di come sia speculare la sua storia, perché lei nell'84 ha pubblicato la prima raccolta di poesie, poi le è nato il figlio ed è stata ferma per 10 anni prima di ripubblicare la seconda raccolta.
Quindi anche
questa
tu,
cosa mi ha colpito molto.
Ci stai dicendo che anche tu non hai pubblicato per... o comunque non ti sei occupato di letteratura per ragioni personali.
Sono stata
personali.
Ferma una decina d'anni, sì. ho fatto altro, non sono stata ferma perché non riesco a stare ferma, per cui mi sono presa dei master, sono diventata arte terapeuta, ho aperto un'associazione culturale, ho fatto tante cose.
Cose importanti.
Cosa?
Cose importanti.
Sì, insomma ho fatto altre cose, però ecco appunto dal punto di vista della scrittura ho letto molto, ma dal punto di vista della scrittura ero ferma.
Va bene, nel 2020...
Mi sono occupata della mia altra passione, diciamo così, perché in realtà la mia vita è sempre ruotata intorno a due grandi passioni, la scrittura e la pittura, per cui mi sono dedicata al lato più materico della mia vita.
Però siamo arrivati al 2020, anno fatidico per l'umanità, diciamo così, ma anche per te, in cui la tua vena poetica ha richiesto attenzioni, per cui hai pubblicato Come un fiore di loto, ci dicevi, per l'edizione Ensemble. Un libro, spendiamo due parole anche, avendolo letto, lo conosco, quindi mi fa piacere parlarne qui in radio, qui al Bar della Poesia, insieme a te, cogliere l'occasione. Un libro che fra l'altro hai già presentato qui da noi in una edizione precedente del nostro programma, ma che si differenzia come tematiche, diciamo, da quelle della simbologia.
Sì, assolutamente, in Come un fiore di loto non c'è neanche una poesia d'amore, fondamentalmente. Sono poesie molto più rabbiose, cioè ce ne sono di poesie d'amore, ma ci saranno tipo, penso, un paio, cosa?
Poesie di odio.
Sono poesie rabbiose. Io quel libro lo considero, quando ne parlo dico sempre, quel libro è una bomba a mano, perché in realtà è nato esattamente così, cioè è una critica, è una specie di autoaffermazione del principio di diritto dell'essere umano in quanto donna, e quindi è un libro dedicato fondamentalmente alla violenza sulle donne, e psicologica, fisica, un libro di riscatto, di rinascita, ha tanti significati quel libro, e segna sicuramente una specie di confine tra ciò che c'è stato prima e ciò che ci sarà dopo.
Beh, allora vabbè, suggeriamo ai nostri amici ascoltatori, alle amiche ascoltatrici di ritrovare tutta l'opera di Ilaria, della poetessa Ilaria Giovinazzo, partendo dai vecchi romanzi, che comunque fanno royalties, non lo dimentichiamo, arrivando fino alle sillogi pubblicate per Ensemble, Come un fiore di loto e La simmetria dei corpi. Senti Ilaria, visto che siamo quasi ai saluti della nostra chiacchierata, della nostra piccola intervista, ci vuoi, prima di salutarci per bene, leggere un'ultima o anche due, insomma fai tu, decidi tu, poesie dalla simmetria? Proprio per lasciare.
Guarda, in realtà vorrei leggere una inedita, una della simmetria e una inedita.
Certo, liberissima, prego, prego. Dici quale è quella della simmetria.
Assolutamente,
sì. Così almeno il pubblico, poi, se no la gente ti prende il libro, poi cerca la poesia, non la trova, ci rimane male.
Hai ragione.
Poi mi dice, ma voi siete parolai. Invece no. Queste sono sparate allora. Da bar, se no. Bar della poesia.
Allora, questa è la prima che leggo, è dalla simmetria.
Bene.
Voglio che tu sia per me cielo, orizzonte di infinita grazia, sorriso luminoso dopo il calare della sera, occhi pieni di luce, amata, ridestata, scintilla spersa, l'attimo di puro silenzio, prima della tempesta, il battito d'ali di farfalle variopinte che tremano di meraviglia. La seconda invece è un inedito. Io ho l'abitudine, ho preso l'abitudine negli ultimi tempi, prima le scrivo dappertutto, sui vetri di copertina, dentro le pagine dei libri. Ho iniziato a scriverle nel memo del mio cellulare.
Vedi che danni fa la tecnologia.
Eh già. però è molto più comodo.
Sì, sì, no, dipende, ovviamente dipende sempre dall'uso che se ne fa, voglio dire.
Assolutamente.
Ora, averla come agenda per scrivere poesie, che Dio la benedica. Poi tanta gente purtroppo non scrive poesie, ma scrive un sacco di scemenze quotidianamente, me ne accorgo. Ma rimaniamo alla poesia, che mi sembra più interessante. Questo inedito ha un titolo?
No, ancora no.
Ancora no, ancora. C'è speranza, allora.
Vediamo. Dipende dalla forma che prenderà la prossima raccolta.
Giustamente.
Allora, io sono tutte le donne, con l'anima sdrucita e le calze bucate e il corpo eroso dalla battaglia. Ho tempeste nell'anima e la quiete assoluta negli occhi. Ho il centro nel cuore e la periferia nelle gambe. Ho scelte da madre da compiere e scelte da donna da rimandare. Ho ponti che crollano davanti a me e case da costruire e un piatto di minestra sul tavolo da servire per i miei figli.
Va bene, vedo che in questa poesia inedita, che tieni calda per la prossima raccolta, anzi magari ci puoi dire se hai progetti futuri, il tema si sposta sui tuoi figli, sono loro i protagonisti?
Ah, sì. No, assolutamente, non sono i bambini.
Non sono i bambini,
cioè,
no.
Ci sono sempre, sono i protagonisti della mia vita, è ovvio. Insomma,
diciamo che tu hai due bambini, lo dico per chi non lo sapesse, due bambini...
Sì, ho due bimbi di 7 e 9 anni, un maschietto e una femminuccia, e ovviamente fanno parte, insomma, sono una parte importante della mia vita sicuramente. Per cui è ovvio che nelle mie poesie ci sono anche loro.
E...
Ma in realtà in questa poesia cerco di essere un pochino più ecumenica, mettiamola così, nel senso che mi ho percepito, ho voluto sentire dentro di me quello che ogni donna, madre, sente.
Beh, allora, aspettiamo, come dire, a gloria questa nuova raccolta appena sarà pronta. Hai già idee su... quanto è lontana da vedere la luce? Ecco, questa può essere la domanda.
Dipende dalla quantità di tempo che riesco ad avere per mettermi al computer, fondamentalmente. Diciamo,
problemi...
con... soltanto una questione di tempistiche.
Ecco, i problemi tangenti del poeta contemporaneo. Va bene, allora ringrazio.
Problemi tangenti di una mamma.
Problemi tangenti della mamma contemporanea, la mamma poetessa. Va bene, allora ringraziamo Ilaria Giovinazzo, che è stata nostra ospite al Bar della Poesia, è stato un piacere averla con noi. Vi ricordo particolarmente le sue due ultime raccolte poetiche, Come un fiore di loto e La simmetria dei corpi, per Ensemble Edizioni, e aspettando la prossima raccolta, che quando prenderà forma, che direzione avrà. Ilaria, grazie ancora di essere stata con noi, è stato un piacere.
Grazie a te per avermi ospitato e grazie al programma, grazie a tutti.
È un privilegio. Allora mandiamo un abbraccio e un bacio a Ilaria e insomma e la salutiamo.
Buona continuazione.
Con... Esatto, la salutiamo. Ora rimetto il nostro gatto Barbieri in sottofondo. Ciao Ilaria, okay. Grazie ancora,
ciao,
alla
a
prossima.
Tutti. Ciao, grazie.
Allora, riprendiamo la programmazione, diciamo, tradizionale del Bar della Poesia. Partiamo con Gatto Barbieri, che era lì come un gatto, appunto, in agguato, pronto a colpire. Abbiamo avuto il piacere, il privilegio di parlare con, di sentire la voce e le parole, soprattutto poetiche, di Ilaria Giovinazzo, una poetessa romana che ha pubblicato le ultime due raccolte con l'edizione Ensemble di Roma. Particolarmente ci ha parlato della simmetria dei corpi, questa silloge che è il racconto di un dialogo d'amore fra poeti, se abbiamo capito bene. Quindi è stato un grande piacere e privilegio averla. Questo dell'ospite è sempre il momento più bello per me nella trasmissione, perché confrontarmi con altri scrittori, con altre persone, con l'umanità è il momento più alto e soddisfacente. Personalmente, come essere umano, come uomo, come poeta. E allora passiamo alla terza e ultima parte della trasmissione, cioè il momento storico, con la rubrica Accadde oggi 20 dicembre. E come abbiamo preso l'abitudine nella terza stagione, introduciamo il momento, la rubrica storica, con una canzone sul tempo o sulla storia. E oggi il nostro anfitrione, diciamo, è Tom Waits con la bellissima canzone Time.
The smart money is on Harlem, and the moon is in the street, and the shadow boys are breaking all the laws. And you're east of East St. Louis, and the wind is making speeches, and the rain sounds like a round of applause. And Napoleon is weeping in the carnival saloon, his invisible fiance's in the mirror, and the band is going home. It's raining hammers, it's raining nails. It's true, there's nothing left for him down here. And it's time, time, time. And it's time, time, time. And it's time, time, time that you love. And it's time, time, time. And they all pretend orphans, and the memory's like a train. You can see it getting smaller as it pulls away. And the things you can't remember tell the things you can't forget. The history puts a saint in every dream. Well, she said she'd stick around until the bandages came off, but these mama's boys just don't know when to quit. And Matilda asked the sailors, all those dreams or all those prayers? So close your eyes, son, and this won't hurt a bit. Oh, it's time, time, time. And it's time, time, time. And it's time, time, time that you love. And it's time. For a calendar girl, the boys just dive right off the cars and splash into the street. And when they're on a roll, she pulls a razor from a boot, and a thousand pigeons fall around her feet. So put a candle in the window and a kiss upon his lips as the dish outside the window fills with rain. Just like a stranger with the weeds in your heart, and pay the fiddler off till I come back again. Oh, it's time, time, time. And it's time, time, time. And it's time, time, time that you love. And it's time, time, time. Time, time, time. And it's time, time, time. And it's time, time, time that you love. And it's time, time, time.
Possesso della console comandi, con, dopo aver parlato di John Steinbeck, della sua scrittura sociale e della poesia di Ilaria Giovinazzo, poetessa romana che è stata in collegamento telefonico con noi. Abbiamo sentito il grande Tom Waits, che oltre ad averci deliziato con la sua struggente Time, ha suonato anche la sigla di Almanacco del giorno dopo. È proprio lui che la suona dal vivo, è qui in studio con me. Hello Tom, how are you? Fine, thanks. Capito, è così. Whiskey, whiskey, cigarette. Grande Tom Waits, che ci introduce al momento finale, quello della pagina storica. Accadde oggi 20 dicembre 2021. Gli eventi. 1917. Viene fondata la CECA, la prima polizia segreta dell'Unione Sovietica, quella che poi diventerà il KGB. 1924. Adolf Hitler viene rilasciato dalla prigione di Landsberg. Nel periodo di prigionia scriverà un simpatico libello dal nome Mein Kampf, La mia battaglia. 1960 viene fondato il Fronte Nazionale per la Liberazione del Vietnam da Ho Chi Minh, che ha studiato a Parigi, fra l'altro, ricordiamocelo. 1973, il primo ministro spagnolo Luis Carriero Blanco muore a Madrid a seguito di un attentato dell'ETA, gruppo terroristico di separatismo, gruppo terroristico di separatismo basco. 1999, la Corte Suprema del Vermont, stato del nord-est negli Stati Uniti, nel New England, per capirsi, il Vermont, stabilisce che le coppie omosessuali hanno diritto agli stessi benefici e garanzie di quelle eterosessuali. È il primo paese, il primo stato in America che riconosce tali diritti alle coppie omosessuali. 2006. Muore Pier Giorgio Welby, il primo vero caso pubblico di eutanasia passiva in Italia. Ma passiamo ai nati del 20 dicembre del 2021. 1906, nasce Fernanda Gattinoni, stilista italiana, la madre, diciamo, no, della famosa casa di moda Gattinoni, appunto, omonima. 1921, nasce il regista americano George Roy Hill, regista, tra i suoi film più famosi, vi cito Butch Cassidy con Paul Newman e Robert Redford e La Stangata con Paul Newman e Robert Redford, che comunque è sempre un grande cast, eh? 1924, nasce l'attore comico americano Charlie Callas. Ecco, Charlie Callas, ora spendo due parole in più perché non lo conosce nessuno e non se lo ricorda nessuno. È stato uno di quegli attori americani da televisione e che poi ha avuto sempre piccole parti caratteristiche. Lui faceva il rumorista. Molti bambini della mia generazione si ricorderanno forse quel film, quella serie di film demenziali che è stata Scuola di Polizia, dove c'era quell'attore nero che faceva i rumori. Ecco, Callas è stato l'antesignano di questo tipo di comicità, da rumorista però invisivo, e mi piace citarlo perché comunque è stato un grande professionista nel suo mestiere. Comunque, nel 1933 nasce l'ex ciclista belga Rick Van Looy, uno dei più grandi campioni delle classiche, fiammingo. 1960 nasce il regista sudcoreano Kim Ki-duk, vinse a Berlino con Ferro 3, per chi l'ha visto. Ora non mi ricordo l'anno in cui vinse a Berlino, comunque siamo tipo alla fine degli anni 90, mi sembra. 1970 nasce Todd Phillips, regista americano. Questo è l'anno in cui questo è il giorno in cui nascono i registi, no? Abbiamo visto Roy Hill, Kim Ki-duk, Phillips, regista americano che ricordiamo per la trilogia degli Hangover, che in italiano l'hanno chiamato una sera da leoni, come si chiamava? Quello dove si perdono a Las Vegas. Divertente, no? fa una cazzatona divertente che ci fa ridere, ma soprattutto è regista dell'ultimo Joker, il film che è stato considerato il più bel film del millennio 2000. Effettivamente grande interpretazione di Joaquin Phoenix che interpreta il Joker, film che non c'entra nulla col canone supereroistico, anzi diciamo se ne discosta alacremente, e ritengo che sia piuttosto pretestuoso anzi aver infilato il Joker, e poi c'è Batman, o meglio Bruce Wayne da bambino, quello veramente è la parte più scarsa del film. Ma perché è un capolavoro questo film? Primo, perché è considerato un capolavoro? È considerato un capolavoro perché c'è questa super interpretazione di Joaquin Phoenix, l'abbiamo detto, gli è valso l'Oscar, è anzi la seconda volta nella storia del cinema che lo stesso personaggio, o meglio due attori, vincono un premio interpretando lo stesso personaggio. In questo caso abbiamo Heath Ledger che lo vinse postumo come miglior attore non protagonista per il suo Joker nel secondo nella noiosissima trilogia di Nolan su Batman. L'unica cosa buona è il Joker di Heath Ledger, va detto, almeno secondo me, e poi Joaquin Phoenix con il Joker miglior attore protagonista. Ma era già successo un'altra volta, era successo con Marlon Brando e Robert De Niro, che vinsero l'Oscar per Il Padrino parte prima e Il Padrino parte seconda, interpretando la figura di Don Vito Corleone, nel caso di Marlon Brando da adulto, o meglio da vecchio, e nel caso di De Niro da giovane adulto, diciamo così. Siamo all'inizio degli anni 70. Ora, si è ripetuto questo fenomeno. Però, finendo la mia critica sul film, devo dire che questo film, che mi è piaciuto, però io essendo un cinefilo non ho potuto non notare che è la scopiazzatura palese di due film di Martin Scorsese, due film con Robert De Niro, tant'è che c'è lo stesso De Niro nel Joker, che fa la parte di quell'odioso imbonitore televisivo, no? A cui poi alla fine, in una delle scene più, secondo me, più brutte del film, proprio buttata via, quella della diretta televisiva, ma è sempre un'opinione personale, poi il Joker Phoenix spara in diretta. E quali sono questi due film che vi invito a ritrovare della grande opera di Scorsese con De Niro? Il primo ovviamente è quello che hanno citato tutti, perché è famosissimo e l'hanno visto la maggior parte delle persone, Taxi Driver, questa figura del disadattato interpretato, diciamo, in questo caso da Phoenix, che ricorda fortissimamente il suo disadattato metropolitano a New York, ricorda fortissimamente, tanto si sa che Gotham City è un po' una New York dei fumetti, ricorda fortissimamente invece il disadattato, il tassista interpretato da l'ex il reduce del Vietnam interpretato da De Niro. Ma anche c'è tutta quella parte sullo spettacolo, sul fatto che lui sia un comico che voglia sfondare e non riesce a sfondare perché il sistema lo rimbalza, perché lui è un mediocre o comunque il sistema vuole un altro tipo di prodotto. Ricorda tantissimo anche nella soluzione finale, Joker poi per sfondare cosa va in diretta e fa una cosa, fa un atto di violenza, e lo stesso fa sempre De Niro in Re per una notte. In questo caso De Niro, sempre di Scorsese, in questo caso De Niro interpreta il comico fallito, e invece il comico di successo che ha il programma televisivo che lo umilia è interpretato da un grandissimo Jerry Lewis. Va bene, basta, andiamo avanti, ho detto la mia. Nel 1978 nasce Tony Moore, fumettista americano, disegnatore, uno dei padri, è quello che ha disegnato i fumetti di The Walking Dead, grande successo degli ultimi anni. Nel 94 nasce il ciclista italiano Giulio Ciccone, uno degli scalatori di maggior talento del ciclismo contemporaneo. E sempre parlando di sportivi, nel 1998 nasce il calciatore francese Kylian Mbappé, il campione del mondo con la Francia nel 2018. e punta di diamante, non è la sola, ma diciamo punta di diamante della Francia, della nazionale francese, del Paris Saint-Germain. Ma arriviamo ai morti, chiudiamo con i morti del 20 dicembre, del 20 dicembre. Accade oggi, nel 1882 muore il patriota italiano Guglielmo Oberdan. Ora, tutti nella città dove siamo, da cui mi state ascoltando, dove vi sto parlando io, hanno una via Oberdan, una piazza Oberdan, un viale Oberdan, e tutti fin da bambini si sono chiesti: ma chi cazzo è questo Oberdan? Ecco, è stato un patriota italiano. Quindi la prossima volta che passate da piazza Oberdan, toglietevi il cappello. 1924, muore Giuseppe Iovinelli, impresario teatrale italiano, e insieme ad Ambra, all'impresario Ambra, uno dei due fondatori del famoso teatro L'Ambra Iovinelli, che era il teatro popolare di Roma, teatro dell'avanspettacolo, purtroppo ora chiuso per la miopia del potere politico che si occupa di cultura a Roma, cioè la sinistra italiana, che è autoreferenziale, lo dico da anarchico. 1968 ci lascia il grandissimo scrittore americano John Steinbeck, di cui abbiamo parlato a inizio puntata, nella prima parte della puntata. Nel 2006 ci lascia Pier Giorgio Welby, attivista italiano per i diritti dell'eutanasia, lo dico fortemente, io sono favorevole all'eutanasia. Partiamo dal presupposto che la vita non è un dono ma una condanna e che la morte inizia al concepimento. 2009, muore l'attrice, la giovane attrice americana, per un, se non mi ricordo male, un eccesso di mix di alcol, barbiturici, insomma la bimba si divertiva, Brittany Murphy, chissà se ve la ricordate. E nel 2018, questo non lo sapevo, me l'ero perso e l'ho scoperto facendo la ricerca, e chiudiamo con questa grande particolare, diciamo, figura della letteratura italiana, muore lo scrittore italiano, noto ubriacone, lo dico con una punta di orgoglio, milanese mi pare fosse, io l'ho incontrato solo una volta a Milano in una libreria, Andrea G. Pinkez. Lui particolarmente scriveva gialli. Era gialli tipo Arboiled, per capirsi, un pulp noir, non gialli all'Agatha Christie dove c'è gli indizi per scoprire, più gialli dove c'è una storia umana, l'investigatore è un figlio di buona donna o comunque c'è un passato bucaiolo. Quello che mi ricordo con affetto di Pinkez è che ogni volta che lo vedevo in televisione era ubriaco, ed è una cosa bellissima perché in televisione chiaramente c'è una sorta di ipocrita sobrietà. Quindi tu non puoi mai parlare male di nulla, a meno che non sia una di quelle trasmissioni trash tipo Pomeriggio 5, insomma, o comunque da volgarissime di Mediaset, Grande Fratello, altre cagate del genere. Però tendenzialmente nei salotti buoni della Rai, e veniva invitato in Rai, bisogna mantenere un certo decoro, un certo contegno, l'educazione, non si dicono le parolacce, non si parla mai male di nessuno. Diceva, c'era una gag di Daniele Luttazzi, quindi probabilmente essendo di Luttazzi l'avrà rubata a qualcuno, in cui diceva: ci sono degli argomenti in cui in televisione non bisogna parlare mai, mai, cose non bisogna dire mai, mai razzismo, mai parolacce, mai bestemmie, mai parlare male del Presidente della Repubblica. E poi faceva la battuta, che era una cosa tipo... quel cazzo di negro è uno stronzo, Dio Bono, dice Mattarella. Ecco, una cosa del genere, io poi l'ho modernizzata con Mattarella. Fra l'altro ci sta là per lasciare Mattarella, stiamo per cambiare Presidente della Repubblica, siamo messi male, si fanno dei nomi che solo a pronunciarli mi viene l'itterizia. Comunque, vabbè. Con questa ombra di paura sul Quirinale vi saluto, ci salutiamo, chiudiamo con Rubinstein, perché non l'ho detto, ah no scusa, l'ho saltato, nel 1982 muore il pianista polacco Rubinstein, famoso per le sue sonate di Chopin, infatti vi saluto con Rubinstein che suona di Chopin un notturno, l'opera numero 9, numero 2 in E minore. Vi ricordo che sono stati con noi Pietro Gori, Gato Barbieri, Bruce Springsteen, John Steinbeck, Henry Fonda e John Ford, Francesco Guccini, Jonathan Rizzo, che ha letto e presentato la puntata, la poetessa romana, che ringraziamo ancora di essere stata con noi in collegamento telefonico, Ilaria Giovinazzo. Vi ricordo la sua ultima raccolta, La simmetria dei corpi, per Ensemble Edizione, un dialogo d'amore fra due poeti. Tom Waits, che ha suonato pure dal vivo qui da noi, oh yes, yes, Tom Waits, l'almanacco del giorno dopo, e chiudiamo con il grandissimo Rubinstein e Chopin. Ah vabbè, prima di far partire Rubinstein vi dico solo l'ultima cosa. Voi sapete, no, che io ho delle frequentazioni parigine, e quindi da buon tombarolo, uno dei posti dove ogni volta che torno a casa a Belleville vado a passeggiare, è il cimitero di Père Lachaise, Padre la Sedia, voluto, è stato il primo grande cimitero in una capitale europea, voluto da Napoleone per la modernizzazione e la razionalizzazione dell'ordine e la pulizia in città, e quindi fino a Napoleone si tendeva a fare delle fosse comuni, cosa non molto igienica e anche poco cristiana, o i cimiteri stavano nelle chiese, comunque erano il centro delle piazze, delle realtà comunali. Ecco, Napoleone, da buon laico che sfruttava la chiesa, Cavour avrebbe detto libera chiesa e libero Stato, e libero Stato e libera chiesa, spostò il fenomeno del cimitero ai margini della città. E il primo grande cimitero all'inizio dell'Ottocento è stato di Parigi, e da lì poi tutte le grandi città hanno preso, tutte le grandi città sotto i francesi ovviamente, ma poi anche quelle, diciamo, anglosassoni, a costruire cimiteri grandi fuori dalle mura, all'epoca per Lachaise. Ovviamente per Lachaise, come tutti i cimiteri francesi, è ricco di grandissimi personaggi, di grandissime tombe, sono musei a cielo aperto i cimiteri. E una di queste tombe, insieme a lì si può trovare, per esempio, una di queste tombe è proprio quella di Chopin. Ma la cosa bella è l'umanità che gira attorno a queste tombe. Perché, per dire, se vai alla tomba di Chopin, trovi le comitive di polacchi che vanno a piangere, a portare una rosa sulla tomba del loro più grande personaggio, Chopin. Tra l'altro, accanto a Chopin è seppellito Michel Petrucciani, che è stato il più grande pianista del secondo Novecento, almeno secondo il sottoscritto. Però c'è anche la tomba di Oscar Wilde lì. E allora, perché è morto a Parigi, no? Oscar Wilde. Allora, alla tomba di Oscar Wilde trovi delle vecchie signore inglesi che lasciano baci, piccoli poemi. Oppure la tomba di Edith Piaf. Ancora forte dell'eco del film, del bellissimo film con Marion Cotillard, che la interpreta divinamente, ci sono le comitive di cinesi, pullman di cinesi, di miliardari cinesi, non quelli che lavorano schiavizzati dal regime di Pechino, di Beijing, comitive di cinesi che vanno a farsi la foto sulla tomba della Piaf. Dall'altro lato del cimitero, a 10 metri, c'è la tomba abbandonata di Amedeo Modigliani, dove qualche anima candida ogni tanto lascia, che ne so, un pennello, il colore a cera, insomma. E poi c'è la tomba di Jim Morrison, dove ci vanno solo, e dico solo, e solo i tamarri italiani, e quando dico tamarri italiani intendo romani, napoletani, fondamentalmente, ovviamente, lo dico scherzando, io ho origini napoletane, ieri ero a Napoli, per capirmi, per capirsi, sabato e domenica ero a Napoli, fa una presentazione, che si fanno i selfie, questi tamarri italiani si fanno i selfie. Tant'è che quando nel 91 uscì il film di Oliver Stone sui Doors, l'amministrazione del cimitero di Père Lachaise dovette alla fine recintare la tomba di Jim Morrison per un periodo, perché i ragazzi italiani che facevano? Si facevano chiudere dentro la notte al cimitero e poi andavano sulla tomba di Jim Morrison a fare le orge, a scopare, a bere, a fare festini, affinché non la sfondarono, dai e dai, ecco. Vabbè, Ora, dopo questo aneddoto demenziale dove ci facciamo riconoscere ovunque andiamo, ripuliamoci il cuore e le orecchie con le dita magiche di Arthur Rubinstein e i notturni di Chopin. Opera 9, notturno numero 1 in e dovrebbe essere do, re, mi, fa, sol, sol minore, boh, so una sega, più che altro. Per salutarvi, siamo al proprio ai titoli di coda. È stata una grande serata di poesia, di musica. Ringrazio ancora la nostra ospite Ilaria Giovinazzo e vi ricordo che potete trovare il podcast nei prossimi giorni su Gemini Network. Questa è Radio Grad al bar della poesia con Jonathan Rizzo. La settimana prossima avremo ospite il poeta pisano, in studio Alessandro Scarpellini. E dal bar della poesia è veramente tutto, non ne posso più.
Nostra patria è il mondo intero, nostra legge è la libertà, ed un pensiero ribelle in cuore ci sta.
Amici di Radio Grad, ricordatevi, tutti i lunedì dalle 18 alle 20 al bar della poesia con Jonathan Rizzo, sottoscritto, poeta anarchico e antifascista, con un programma anarchico, antifascista e anti-juventino. A lunedì.